time to play the game. Time to play the game! It's all about the game, and how you play it. All about control, and if you can take it. All about your debt, and if you can pay it. It's all about pain, and who's gonna make it.
E benvenuti ovunque voi siate, a qualunque ora ci state ascoltando. Se siete bramosi di football americano, siete nel posto giusto. Questa è la prima puntata di The Bootleg, il podcast italiano sulla tattica del football americano. Io sono Emanuele Sortino da Boulder, Colorado.
E io sono Alberto Cantù da Usmate Velate, provincia di Monza e Brianza.
Preciso! Ciao Alberto!
Ciao Emma, come va Boulder? Tutto a posto?
Qua, come deve andare, al solito.
Qua tutto regolare.
Faceva tanto freddo ieri, stamattina c'erano meno 15. Comunque,
poi immagino, visto che sei in Broncos Country, che il mood sia abbastanza depresso.
Io sto peggio dei così 49ers, ancora tutto non l'ha capito. Allora,
esatto.
Prima cosa, benvenuti a chiunque ci stia ascoltando. Questa è la prima puntata di questo podcast che ci è venuto in mente. Così parlando ad Alberto quasi nei fuori onda, di scusa del disturbo, per chi non ci conoscesse, io sono Emanuele Sortino, e lui Alberto, ed entrambi collaboriamo con Addon Magazine e con The Cutting Edge sul ci piace parlare di football americano per diversi
Quello
motivi. Sia perché io sono il vecchietto qua, fa un po' strano, 31 anni e sono 5 anni vivo in Colorado, mentre Alberto è pure lui cresciuto con la cultura americana. Quindi io, scherzando, facevo un primo, poi farò il podcast tutto mio. Ma perché non lo facciamo insieme? Che entrambi facciamo un pochettino, andando più sui temi tattici. Alberto per me è uno dei migliori, forse 5 in Italia, a fare queste cose, quindi io ogni tanto ci provo. E abbiamo deciso di...
Semplicemente ho più tempo da buttare, ma mettiamola così.
Ok. Se vuoi dire... Allora, no, però, guarda, ti faccio una cosa, ti metto la tua canzoncina. Nel frattempo devo ricordarmi che la canzoncina dei... cos'è? Godzilla
Sex Bike, Godzilla, che poi avrò tempo di sponsorizzare. Sono i miei amici che potete trovare su Spotify. Comunque, quando avremo un po' più di tempo, visto comunque la settimana del Super Bowl, ve li sponsorizzo per bene. Intanto, Emanuele, cioè effettivamente in questo podcast è il vecchio, un veterano, 31 anni, io ne ho 26, vado per i 27. Sono anche più giovane di Emanuele per quanto riguarda l'approccio al football, la conoscenza del football. Io ho iniziato un pochino più tardi, però a un certo punto entrambi, appunto lui ci vive, io seguo molto la cultura americana, abbiamo avuto un po' la possibilità di entrare in contatto con il mondo del football da quella prospettiva, che vuol dire anche essere un po' più attenti ai temi tattici, che in Italia è difficile trovare. E a meno che li si vada a cercare in lingua inglese. Quindi noi quello che cercheremo di fare in Bootleg è accompagnare le discussioni che comunque si fanno un po' più generali sul football, anche sull'attualità, con la nostra prospettiva magari un pochino più analitica. Questo non toglie che faremo i cazzoni il più possibile e sì, che ci divertiremo
l'idea,
un sacco.
L'idea è quella, è che sono due amici che sanno un pochettino di più di football, che ne parlano e ampliano questa conversazione a tutti.
Esatto, cioè, come tutti gli amici poi non saremo sempre d'accordo, sicuro che non mancheranno le occasioni per scazzottarsi a distanza. Però oggi tra l'altro iniziamo con un bel match, visto
che l'altra volta abbiamo avuto la bellissima idea di iniziare con la fine, perché esatto, siamo geniali, cioè perché non tenerci la prima puntata del Super Bowl? Perché non potevamo entrare a settembre?
No,
però,
per partire con il botto, e poi la nostra sfida sarà non scemare nei mesi di off-season e tenervi compagnia quando veramente la sete, la brama di football, come ha detto Emanuele inizia puntata, inizierà a farsi sentire.
A giugno che saremo tipo acqua nel deserto. Allora,
a parlare delle storie da minicamp di cui non frega niente nessuno, tipo il terzo running back dei Cardinals che si è rotto un'unghia del piede. Per fortuna, dai, è ancora lontano, perché tra tra Super Bowl e draft un po' di ciccia c'è da
smaltire
in questi giorni, questa settimana.
Senti, allora, prima cosa due parole sul sulla nostra sigla che abbiamo ho deciso perché Alberto era io ho deciso di mettere The Game dei Motorhead, tratto dalla entry song, dalla team music di Triple H, che dice che it's all about the game and how you play it, quindi è tutto riguardante la partita, il gioco e come lo giochi, che secondo me è proprio
tutto riguardante il fatto che Emanuele è malato di wrestling.
Io ho avuto i miei periodi come tutti i trentenni, ho pensato, secondo me questa ci sta una meraviglia.
E poi ha pensato tutto il discorso su come facciamo a metterla insieme sul football una sigla di wrestling, e poi da lì è uscita questa idea che effettivamente ha molto senso sul fatto che it's all about the game and how you play it. Quindi,
all about control and if you can take it, quindi tutto riguarda il controllo e se tu riesci a prenderlo, che è esattamente quello che è successo a partire dai 49ers, fra l'altro, nel Super Bowl. C'è stato un momento in cui tu pensavi che la partita fosse stata... era in controllo 49ers, almeno per me, io l'ho pensato, cioè fino a 8-9 minuti alla fine con l'intercetto di Mahomes, vabbè, l'hanno chiusa, è finita.
Io
poi conosco il football e so che non è così, però per un momento dai che gliela fanno.
Ok, posso dirti come l'ho vista io, cioè proprio fisicamente come l'ho vista. Ero al Mind the Gap, locale di Milano in cui spesso noi di Addo ci troviamo a vedere le partite, ed ero al tavolo con quel diavolo del Ghezzi, il grandissimo Andrea Ghezzi, visto che poi questo podcast dovrà passare la sua censura, quindi bippiamo il diavolo, però comunque, che continuava a sostenere i 49ers vincono, io da fan di Mahomes dalla prima ora.
Puoi dire nuovamente Ghezzi?
Ghezzi.
Questa, quando l'ascolterai, sarà bello. Ogni volta, facciamo così, ogni volta che diciamo la parola Ghezzi faccio partire l'applauso del pubblico.
Ah, ci abbiamo che mezzi potenti che abbiamo a disposizione. E comunque il Ghezzi diceva, continuava a sfottere, sapendo della mia passione per Mahomes. Io non ho mai vacillato, così come non avevo vacillato durante i baratri che si erano scavati nelle partite di prima ai playoff, fino al terzo quarto, al secondo intercetto, lì ho detto no, non ce la facciamo. Qui siamo spacciati.
Maledetto, ti fai i Chiefs. Veramente.
Ma con la maglia di Mahomes addosso, ma senza nessuna remora. E comunque, per tornare al tuo discorso,
io dovevo tifare contro i Chiefs perché tifoso Broncos, tifosi divisionali non vanno bene. No, brutta cosa.
Tifoso Falcons, non avevo un cane nel combattimento, come si dice in America, e quindi a livello di squadra del cuore ce l'avevo, a livello di giocatore del cuore, e forse l'ho sofferta ancora di più perché volevo che Patrick Mahomes avesse il suo riconoscimento. C'è stato quel momento in cui ho pensato, e più che per l'intercetto c'è stato un passaggio che ha tirato una ciofega di passaggio che non gli ho mai visto fare quest'anno, anche nei momenti difficili, e lì ho pensato, oddio, qua si fa tosta. Poi i Chiefs hanno fatto i Chiefs e la partita è andata in un altro modo. Però quando tu parli di controllo, Ema, dici a livello di play calling, di gestione del flow della partita?
Assolutamente. Ci sono state, secondo me, 3-4 occasioni. Ne abbiamo parlato, scusa il disturbo, che abbiamo registrato fra l'altro poco fa, così per darvi un'idea temporale di quando stiamo registrando.
Mercoledì.
Secondo me è stata Shanahan ha fatto del suo meglio con il quarterback che aveva, però do metà delle colpe a Garoppolo e metà delle colpe a Shanahan, perché a un certo punto davvero era...
Ma per cosa? Per l'ultimo quarto?
Per gli ultimi 8 minuti, sì.
Sì, per gli ultimi 8 minuti. Che allora partiamo dalla fine della partita, che cioè, in realtà è quello che l'ha decisa. Dai due drive che hanno portato la stampa di San Francisco in particolare a mettere in croce Shanahan.
E a mettere anche in croce Garoppolo.
Sì, vediamo un po'. Secondo me, poi vediamo cosa ne pensi tu. Io l'ho rivista ieri tutta, ci ho messo una vita perché ho voluto fare le cose per bene. Secondo me Shanahan ha molte meno colpe di quelle che gli si imputano, e le colpe che gli si imputano sono fatte perché hanno senso nell'ottica della narrativa del coach geniale che poi si squaglia, perché ricordiamo, perché ha vissuto su Marte negli ultimi 3 anni, che Kyle Shanahan, da offensive coordinator di Atlanta, e lì sì che mi fa male il cuore, ha buttato via 25 punti di vantaggio nel Super Bowl contro i Patriots.
Tra l'altro, sbaglio, è oggi l'anniversario?
È oggi l'anniversario, sì.
Quindi
sì,
sapete
sì,
che
sì,
stiamo registrando il 5 febbraio.
Ragazzi, che botta.
Prossimo, il discorso... Aspetta, cos'è che ci ho pensato? Un minuto, che giorno fosse il Super Bowl 51?
Sì, sì. E lì, Shanahan, poi magari ci ritorneremo quando avremo tempo di fare un po' di storia, aveva delle colpe. Qui... il discorso è complicato perché nel quarto, in quei due drive... hanno chiamato 8 azioni i 49ers. Le ripiego velocemente, così poi possiamo discutere. Prima giocata, power run, schema di corse vecchio come il mondo, molto efficace, 9 yard. E poi, azione dopo, play action. Quindi faccio finta di correre ancora, perché i Chiefs lo aspettano. Finta, lancio per Kittle, ottimo guadagno. Poi chiamano un'altra power run, quindi ancora una corsa molto tradizionale. Guadagnano una yard. E a quel punto arriva il momento decisivo, secondo me. Perché è un secondo e 9. Garoppolo è under center, quindi con le mani sotto il culo del centro praticamente. Vede qualcosa che non gli piace e fa tap tap tap. Cioè batte 3 volte con entrambe le mani sul casco. Questo significa kill 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 o alert. Praticamente quando il quarterback vede, cosa vede? Ma qualcosa che non gli piace.
O al contrario,
che non funziona.
Qualcosa
che si può sfruttare ancora,
allora,
di più.
Sì. Solitamente quando sono nella huddle, il quarterback chiama spesso e volentieri, chiama 2 chiamate. La prima è quella principale. Se la disposizione gli piace, si continua. Se non gli piace, si va per la seconda opzione. Sulla seconda opzione,
oppure se c'è qualcosa che gli piace ancora di più.
Esattamente. Quindi potrebbe essere qualcosa che gli, quella, se il metti che quello schema è un cover one, quindi la schema che tu stai usando non va bene per cover one, per il tipo di posizionamento del linebacker, eccetera, eccetera, non va bene, ma hai un, come seconda chiamata, una corsa o una cover one kill, allora kill kill o alert alert, per dire attenzione che questa cosa mi piace, sono quelli che vengono chiamati generalmente audibles.
Sono gli audibles.
Mettiti, disponetevi, cambiate la vostra route, quindi il tipo di corsa che state facendo, e che potremmo avere un grosso guadagno. Se vi ricordate,
esatto,
un paio di anni fa ce
ne
fu una famosissima,
una grande perdita.
Esatto, ce ne fu una famosissima di Brady contro Pittsburgh Steelers, che si mise a chiamare Jordan per dire di cambiare lo schema. Con poi ci fu Edelman.
Esatto,
che
forse
si
la più
slot,
famosa Emma. Forse vai. La più famosa è Omaha di Peyton,
ecco,
Manning.
Comunque, Omaha, esatto, Omaha tutto, era
sì, che
opposite.
Una storia che magari racconteremo. Adesso restiamo sul fatto, right, che torniamo a Garoppolo, che si sta battendo le mani sul casco su questo secondo e 9. E da lì Garoppolo, non sappiamo qual era la prima chiamata, sappiamo che quella che invece Garoppolo ha scelto è stata una play action, quindi un'altra finta di corsa per lancio che finisce incompleta. Poi sull'azione dopo, che è un terzo e 9, i 49ers hanno una penalità a sfavore, terzo e 14, escono dal campo. Quindi, per tornare a Shanahan, gli si è imputato di non correre abbastanza, di essere andato via dalle corse. Noi non sappiamo qual era quella prima giocata, non sappiamo se è stato Garoppolo a uscire dalla corsa o a uscire da un altro tipo di passaggio. Sappiamo com'è andata, che è stato un 5 and out, che ha permesso ai Chiefs poi di entrare e segnare. Poi la palla è tornata ai 49ers ed è successa più o meno la stessa cosa, anzi lì è successa una cosa anche peggiore, perché corrono, se non sbaglio guadagnano 5 yard. Poi c'è un passaggio in cui Garoppolo legge bene, ma Chris Jones, lineman dei Chiefs, fa una giocata incredibile smanacciando il pallone. Terzo e 5 e Garoppolo lì sbaglia completamente la read, perché se avesse passato per Kelsey sarebbe stato un primo Kittle down, e saremmo sicuramente parlando, per Kittle hai ragione, e saremmo sicuramente parlando di un'altra storia.
Tra l'altro in una chiamata che era specifica per Kittle.
Sì, sì.
Nel senso che il movimento dei wide receiver è di come si muove la tasca, è fatto in modo anche il tipo di protezione è fatto in modo che il tight end, in questo caso Kittle, sia completamente libero. Cosa che fra l'altro era, mi ricordo questa che la c'era.
Era, no, c'è un fermo immagine. C'è un
esatto,
fermo immagine
che c'è tipo lui. Per favore, amici, sono qui da solo.
Ma tra l'altro in una tasca limpida, cioè sì, aveva sì, tutto sì, il tempo. Ha sbagliato la read, capita. Secondo me non ci sono quindi abbastanza elementi per massacrare Shanahan come è stato fatto per quanto riguarda il play calling. Ci sono altri limiti del gioco di Shanahan. Prima però vorrei sapere cosa ne pensi tu, Emma, di questa...
Io penso...
della gestione e da chi vanno a affrontare le colpe. Scusa, ultima cosa. Vai. Nel video, permettetemi questo auto-endorsement. Oggi ho fatto un video che finiva sul Super Bowl, che finiva con l'analisi di come Garoppolo ha sbagliato quel lancio per Sanders. Se vi ricordate, era un 3-10 dell'ultimo drive. Bellissimo, no? In cui Sanders parte dritto per dritto, praticamente correndo una post route, e Garoppolo lo manca di un 5-6 yard. Quello non era un lancio facile, era una chiamata clamorosa di Shanahan.
Per chi non capisce il termine, cos'è la post route?
Corro dritto e poi a un certo punto piego verso il centro del campo,
che è appunto il post. Quindi, dove sarebbero i pali, vengono chiamati il post.
Esatto.
Quindi
esatto.
Post route, quindi se vai dritto e vai verso l'interno andando verso verso i pali.
Questa è la cosa. Quindi, giusto per concludere, se Garoppolo azzecca quel passaggio, che ripeto è un passaggio molto difficile, qui stiamo parlando di tutt'altro. Cioè non avremmo iniziato questa puntata così. E Shanahan in quell'azione ha chiamato un Mills concept. Ripeto, andate a vedere il video perché non abbiamo il tempo di spiegarlo qui. Però ha chiamato la giocata perfetta e il suo quarterback è venuto un po' meno. Quindi tu cosa ne pensi, Emma?
Io penso che sì. Il problema alla fine è stato... Allora, se il lancio su Sanders fosse arrivato, parliamo che la partita si poteva finire in maniera completamente diversa. E qui parleremo dei 49ers e parleremo di 49ers che hanno vinto e che i Chiefs che hanno combattuto fino alla fine, però i 49ers sono stati più forti. È la questione sempre di millimetri, per non parlare di micro nel caso di Bosa che non riesce ad aggrappare la gamba di Mahomes. Quindi
esatto.
Ci sono state veramente quelle piccole cose che se ci fosse stato anche non ci fosse stata la pass interference a fine secondo quarto, che alla fine
sì,
puoi dare come non puoi dare, sì, perché Rudolph non l'avevano dato ed era abbastanza simile. Cioè ci sono tante piccole occasioni. Non sto dicendo che qui sono
però
stati
noi
siamo gli arbitri, però a cambiare il verso della partita. Però ci sono stati...
No, noi siamo qui per vedere perché ci sono dei temi, spostare su dei temi
esatto,
che esulano dagli episodi, da come vanno. E
guarda, secondo me
ci si può parlare di questa cosa.
Assolutamente. Secondo me il problema dei 49ers, come è stato il problema di Atlanta Falcons ormai 3 anni fa? Sì.
3 anni molto lunghi.
È che entrambi usano lo stesso tipo di difesa, che è molto molto simile alla difesa della Legion of Boom dei Seattle Seahawks, con un paio di concept diversi, però molto molto simile. Fra l'altro hanno preso addirittura Sherman, tanto per reinstallarla,
per ribadire il concetto.
Esatto. E questo tipo di difesa ha assolutamente bisogno di una pass rush che sia fenomenale, cosa che 49ers hanno. Cioè non partiamo, solo che sono arrivati davvero davvero stanchi e gli ultimi 8 minuti secondo me non gliela facevano. Poi ci metti anche proprio...
Però Emma, scusa, perché sono rimasti stanchi? Perché l'attacco non è più riuscito a rimanere in campo.
Ah certo, concordo al 999%. Verissimo.
Tu mi parlavi di Debo tra l'altro.
Ah,
e
sì,
di come il suo uso. Di questo possiamo parlare in relazione a
questo
Shanahan.
Questo possiamo parlare assolutamente.
Sulle sue responsabilità.
Guarda, all'inizio credo che sia stato probabilmente la prima cosa. Non è stata la prima cosa, è stata la seconda.
Terza giocata della partita.
Ecco, terza giocata della partita, perfetto. Vedi che tu ce l'hai tutte scritte. Io vado in questo momento.
Sono fresco perché l'ho guardata ieri. Ci ho messo 5
io ancora
ore,
non l'ho rivista. Certo. Ho visto gli highlight, ma non l'ho rivista.
Comunque era la terza.
È stato un bellissimo tema tattico all'inizio con Deebo Samuel, che è wide receiver rookie di San Francisco 49ers, che è molto molto veloce, utilizzato come per aiutami, com'è che si chiamano in questo caso? Come se fosse una wheel route,
gadget player.
Ecco, Gadget Player, esatto. E quindi praticamente, cioè, come quel reside, torna indietro.
Ah, sì. Ho preso interazione che dicevi.
E come quel reside, quindi torna indietro, prende la palla, anzi, a posto del running back e inizia a correre dall'altro lato.
Ma sai che secondo me lì voleva lanciare, ma...
Credo che sia una specie di RPO. Quella cosa lì sia una specie di RPO.
Di quella trick play. A me mai sembrava quelle trick play in cui la palla arriva al wide receiver che poi lancia. Secondo me ha guardato in alto, ha visto che non c'era nessuno, e poi ha preso, è andato a correre e comunque ha guadagnato una quindicina di yard.
Comunque, questo con Deebo Samuel, che praticamente poi credo che dopo il terzo... Non credo che abbia fatto entrare Geni nel terzo quarto, perché in questo senso vado a memoria. E proprio hanno completamente abbandonato questo tema tattico che alla fine gli sta facendo guadagnare un sacco di yard. Quindi
ricordi anche l'end around che ha fatto Deebo per 30 yard anche
quello lì pensavo che comunque aveva fatto male. Cioè, la difesa dei 49ers non ha quei linebacker così atletici da poter correre lato a lato. Sì, dei Chiefs, i linebacker dei Chiefs
poi lo vedrai anche tu quando guarderai il film della partita, però aveva tutto un filo logico. Cioè, le chiamate in questo Shanahan è fondamentale, è fenomenale nel incatenare, diciamo, la chiamata una dopo l'altra. Cioè, è come se fosse una storia. Qualcuno ha usato questa metafora bellissima, che nelle chiamate di Shanahan è come se fosse una storia. Cioè, la corsa richiama il passaggio di prima, poi quando vediamo lo stesso look, allora invece lanciamo. Quindi è vero, e Deebo era un pezzo fondamentale di questa storia, un protagonista assoluto che poi è sparito. E io non so tu che dietro si fa, perché.
No, io non l'ho capito. Sinceramente non l'ho capito. Probabilmente c'era qualcosa che ha visto nella disposizione che non ha funzionato. Credo quello.
Non secondo lo so, me, te ne parlavo anche prima. Scusate, comunque, secondo me Shanahan negli ultimi drive, se l'appunto che posso fargli, quelli che abbiamo già riepilogato, quelli finali, Shanahan ha preso troppo alla lettera quel concetto di correre per bruciare, per risucchiare il cronometro, che è molto vecchia scuola, molto macio, molto impongo il mio volere sull'avversario, e quindi ha chiamato le giocate molto tradizionali, molto più tradizionali di quelle che ha fatto vedere nel primo tempo, in cui era, cioè, non si capiva niente, e soprattutto non capiva niente la difesa dei Chiefs. E quindi dare la palla in mano a Deebo, che è un ricevitore, su queste situazioni, secondo me, esulava un po' da quell'idea di essere più forti fisicamente e mentalmente dell'avversario. Poi, ovviamente, è una mia supposizione.
No, concordo,
però
tra l'altro.
Questo è un errore.
Il tipo di giocata che hanno utilizzato nel quarto quarto, dopo il 20-10, è stato veramente basico. Non vorrei dirlo, però il tipo di gestione è stata...
Antio, mi verrebbe da dire.
Ecco. Mi verrebbe quasi da dire da roba dei fine anni 90 quasi, per tipo di...
esatto
per tipo di gioco.
Quindi, cioè, comunque noi avevamo esaltato i 49ers per il fatto di poter cambiare tanti registri anche nel gioco di corse, però quello era il momento. Cioè, tu scusami, sai, i Chiefs sanno cosa gli sta, cioè, sanno che adesso questi ci corrono sopra, sapendo che i Chiefs sanno questa cosa, perché non provi a essere più creativo nel modo di sfruttare questo atteggiamento dei Chiefs? Ci sono mille modi che Shanahan ha già usato anche contro i Packers per fare questa cosa, e io l'ho vista poco, sinceramente.
Credo che uno dei problemi è stato proprio che non hanno corso come contro i Packers. Inizio a pensare questo, che sono stati tipo, ok, questi qua ci stanno iniziando a fermare, non doveva andare così, dovevo lanciare più del necessario. O al contrario, hanno impostato la partita pensando, questi vogliono fermare le corse, non a caso non hanno messo McCoy, come hanno messo inattivo McCoy, per avere un pass rusher in più, avere un D-lineman in più, e si sono parlati tanto sui passaggi, quando invece i Chiefs erano molto molto più preparati di quello che loro pensassero.
Secondo me è vero per... Secondo me è vero per il primo tempo, cioè per il secondo tempo. Nel primo, io, visto che ho fatto il chart di tutta la partita, c'è stato un drive, quello del primo touchdown dei 49ers, che secondo me, non so se te lo ricordi, sto metà secondo quarto, se non sbaglio, che è stata una cosa impressionante. Adesso ti dico i numeri, perché praticamente guadagni, ti dico i guadagni. Allora, 5 yard, 15 yard, 14 yard, 20 yard, 11 yard, 16 yard, 10 yard touchdown. Cioè, è una cosa...
È il touchdown del fullback.
Sì, Sì, e quel drive lì hanno corso, lanciato lì, quel era veramente una storia.
Era quel drive, ho detto, se fanno un altro drive così, la vincono a mani basse.
Quello è stato football offensivo a livello più alto che abbiamo visto quest'anno, secondo me.
Nell'ultimo
anno. Una cosa
meravigliosa, proprio c'era. No, ma cioè, come ci sono arrivati?
Scusati, è assurda, ti leggo, mi sono segnato anche i tipi di giocate.
Vai.
Allora, corsa con, non mi ricordo il nome, però con quel movimento a U del fullback che hanno fatto tantissime volte quest'anno. Poi toss crack, che praticamente è quando la lancia, tipo il quarterback lancia la palla tipo rugby al running back.
Sì,
poi abbiamo
proprio
una jet sweep.
Ecco, jet sweep.
Lancia.
Quello che diciamo jet prima è il jet sweep.
Di tipo. Poi outside zone, power run, play action, quindi finte di corsa e lancio. Bootleg, quindi finta di outside zone e poi passaggio ancora e si segna il touchdown. Cioè, praticamente non hanno fatto una giocata simile all'altra e hanno guadagnato, non hanno più giocato un primo down. Le ripeto,
sì,
10,
stati
16, 11, 16, 11, 20 yard. Cioè, una cosa, sono mangiati il campo.
In quanto tempo? Hai anche i dati del tempo?
Sì.
In
dal 9.26 al 5.50 in 4 minuti.
Porca miseria. Quando si dice le 4, il 4 minutes offense.
Precisa. No, ma lì, cioè, lì veramente è un peccato poi che, cioè, tutte queste giocate poi non si sono più viste. Ed è lì un po' che è girata la partita. Quindi, secondo me
è girata
me
lì e soprattutto secondo me è girata per la Wasp. Là secondo me è stata.
Quindi, allora, secondo Wasp, che tra l'altro in americano vuol dire vespa.
Esatto.
E Tyreek Hill sembra un po' una vespa, da fastidio proprio con una vespa alle, alle difese
scusami, avversarie. Niente, che ho problemi con
sai quelle, ma sai quelle bastarde che proprio vuoi picchiarle, vuoi schiacciarle, non riesci. Più mosca forse, però anche le vespe che vorresti ammazzarle non riesci. Tyreek Hill ha quell'effetto su.
Allora, partiamo che quello che viene chiamato Wasp è un concept. Un concept dove
e scusa, non volevo, cioè, vai. Per questo è il bello della diretta. Però mi piaceva approfondire, per poi arrivare alla Wasp, il discorso che hai iniziato tu giustissimamente sul pass rush dei 49ers.
Ah beh.
Perché cambiando un attimo il campo è stata
io?
Quella la. No, no, fai tu, perché
allora,
appunto.
No, secondo me io ho questa sensazione che ho questa sensazione che unisce i due Super Bowl di Atlanta, perso da Atlanta e perso dai 49ers. Entrambi usano questo tipo di difesa. E entrambi se non hanno un'ottima pass rush che non permette di fare al quarterback i 5, 7, 9 step drop, quindi passaggi veramente molto lunghi, la difesa è a posto. Sul corto la difesa riesce a tenere molto bene, soprattutto per il tipo di linebacker, per il cornerback che lascia il gap ma non permette di andare troppo, non permette di chiudere il down spesso. Invece, se la pass rush inizia a essere stanca, se la tasca inizia a essere pulita, il quarterback cioè Mahomes è veramente un temerario che si prende bosa in faccia, questo è un altro discorso. Però ha permette di sviluppare di più l'azione, e vuol dire che se tu hai. Se hai Hartman, se hai Watkins, e se
o
hai
il Jaguar, Cheetah, come
vogliamo. Cheetah sarebbe il Puma.
Leopardo che tipo, credo.
Leopardo,
Jaguaro,
giusto,
secondo me.
No,
no, Jaguaro è Jaguar.
No, è Ghepardo.
È uno di quello velocissimo.
Ghepardo. Dovrebbe essere Ghepardo, mannaggia. Andiamo a controllare al volo. Stupide traduzioni.
Intanto faccio Melina. Ghepardo, faccio Melina
sì,
io intanto.
Ghepardo, il
Cheetah.
Ok,
vai.
Hanno permesso di sviluppare queste cose. Cioè, l'azione. Che l'azione delle che era un 3-15, cioè parliamo che se non convertono questo probabilmente devono andare per un 4-15 o addirittura pantare.
4-15 potresti pantare, ma è folle visto,
esatto,
che sotto
quella 10. È veramente molto da lettura della partita, quindi comunque 3-15 è tanto da convertire, soprattutto quando stai recuperando, vuol dire che se hai una pass rush forte è pane per i
tuoi denti. È il best case scenario per una pass rush, proprio quello di poter abbassare le orecchie e dire ok, non corrono, facciamo la gara chi arriva prima a stendere il quarterback.
Abbastanza bravissimo. E invece lì sono collassati e questa cosa mi ha fatto io ero praticamente lì con le mani tra i capelli, dice, ma porca miseria, Meno male che gli americani non capiscono tutti i possibili insulti e bestemmie e qualunque altra imprecazione, perché veramente lì è stata dura. Quel passaggio lì, cioè, è veramente... Ho un wide receiver che corre 4-2, significa che fa 40 yard in 4.2 secondi, che si è veramente scorrazzato tra la zone defense dei 49ers ed era praticamente da solo.
Poi deve avere un quarterback che lancia 60 yard
come se fosse come se stessi mettendo il burro, la marmellata sul pane, uguale.
Tipo come quando tuo fratello sei in cucina e ti dice: oh, passami la maionese, che ne so, e questo ti lancia il tubetto da una parte all'altra del tavolo. Ecco, Mahomes così fa i lanci di 60 yard.
No, soprattutto quel tipo, il cambio della partita, il vero momentum, il cambio di momentum, come hai chiamato, il cambio di inerzia, come sarebbe più corretto dire in italiano.
Sì, è stato sicuramente quello.
Quel passaggio, quello che diciamo dicendo, la WASP è un concept dove... Non dico che hai quattro wide receiver e tutti e quattro vanno dritti, ma poco ci manca.
No, però vanno tutti profondi, vanno praticamente esatto. Tutti profondi. È una variazione del four verts. Se giocate a Madden avrete sentito mille volte four verticals. Chiaramente le cose nel football sono più complicate, perché questo WASP era pensato apposta per battere i middle of the field close schemes, che sono quelli come la cover three, che hanno una free safety al centro del campo. Quindi esatto. Il centro del campo è chiuso. E se andate a rivedere l'azione, il proprio punta a tutta velocità la safety, che ovviamente se la fa sotto, perché quello è Tyreek fucking Hill. E
cioè, quindi c'è Tyreek che va verso destra del campo. E a un certo punto,
sì. non può che iniziare ad anticiparlo, a correre
esatto,
verso quel lato.
Se, dall'altro e lato, poi lui stacca e va verso sinistra. A quel punto, però, Mahomes ha una sola cosa da fare, che è leggere il cornerback che c'è sulla sinistra del campo, che in quel momento stava seguendo. Credo fosse seguendo Watkins. Adesso non lo so.
Watkins, sì. Quindi anche qui andatevi a vedere il mio video Occhiolino. Che ecco. Questa azione la spieghiamo come la stiamo facendo adesso. Ecco. Però con l'ausilio.
Due teste anziché una. quindi tu vai a leggere. Sì, si va a leggere in questo caso quel cornerback. Il Mahomes fa quello. Si prende il treno di Bosa. Perché il treno delle 3 3/4. Se lo prende in piena faccia, però
è arrivato puntuali, anzi è arrivato in anticipo il treno Bosa, è arrivato
fra
in anticipo
se la maggior parte. Non so se io il video ancora non l'ho visto. Se fai caso Mahomes lancia prima ancora che Tyreek si abbia fatto lo stacco,
faccia il taglio. Sì. Quindi ma non poteva fare altrimenti, perché infatti ma se posso inserirmi su questa azione in generale, sul discorso anche che hai fatto sulla difesa, io non sono così d'accordo che la pass rush di Fortinari sia sciolta.
Tolto Bosa, secondo me si è sciolta.
Ha abbassato un pochino l'intensità. Però guarda che su quel lancio lì, Mahomes, a parte che arretra 11 passi, cioè lui riceve dalla shotgun, e shotgun è quando il quarterback non ha le mani sotto il culo del centro, ma riceve già da in piedi da dietro. Lui da quella posizione che già arretrata fa altri 7 passi indietro, e lo fa per guadagnare tempo, per permettere alla sua linea di guadagnare un pochino di tempo. Lui sa che la botta la prende, ma cerca di prenderla nel momento in cui Hill è pronto per ricevere. Quindi anche lì non l'hanno giocata male. E anche in un'altra azione che ho analizzato nel video, che è una recezione lunga di Watkins, per far permettere a lanciare di Mahomes, proteggono in 7. Cioè 7 man protection vuol dire 5 linemen. Max protection si chiama, esatto. 5 linemen, un running back e Watkins, che aveva fatto un chip praticamente, perché se no non potevano. Vado ancora un pochino più indietro. Il discorso che dicevi sulla Legion of Boom, in pratica Emanuele lo faceva giustamente, perché Rob Saleh, che è il defensive coordinator dei 49ers, all'epoca faceva parte dello staff di Carroll a Seattle ai tempi della Legion of Boom. Secondo me, allora, quest'anno Rob Saleh ha fatto il salto di qualità, perché la sua difesa, poi lo vedrai ancora meglio dal film, non è scontata come quella di Carroll. Perché quella di Carroll era veramente, noi siamo l'80% del tempo in cover 3, quindi tu sai cosa stiamo facendo, attacco, ma tanto non puoi fare niente, perché la pass rush è buona, quella di Seattle non era devastante. Il problema è che abbiamo dei cornerback e due safety, quindi una secondaria, noi fermiamo le corse perché stiamo 8 in the box, quindi mettiamo un uomo in più vicino alla palla e tu non corri. Non lanci lungo, perché se lanci lungo sei un folle, perché te la intercetta Sherman o te la intercetta
Thomas.
Thomas. L'unica cosa che puoi fare è lanciare sul corto, e anche lì il tuo ricevitore sa che un secondo dopo che riceve la palla sta arrivando Chancellor lì veramente come l'Eurostar a travolgerlo. Questa difesa secondo me è un pochino più elaborata e può contare su una pass rush che i Seahawks non avevano e che ovviamente non aveva neanche Atlanta. E il fatto secondo me che quei lanci come quello della Wasp e altri siano arrivati alla fine non è un caso, perché i Chiefs a inizio partita erano terrorizzati da questa pass rush. Voi andate a rivedervi, basta vedere gli highlights, tipo primo drive dei Chiefs, giocano se non sbaglio una speed option in cui praticamente fai di tutto per muovere la tasca e evitare il problema, e due sorte di screen, tutte giocate corte, tutte giocate che non chiedono alla linea di bloccare per più di un secondo e mezzo, perché avevano una paura fottuta di trovarsi con Bosa, come poi è successo, con uno strip sack, con un fumble, e alla fine quando poi per necessità hanno dovuto lanciare hanno avuto anche fortuna per quella frazione di secondo e sono riusciti a lanciare. Quindi secondo me è più merito dei Chiefs che del merito della difesa dei 49ers da questo punto di vista.
Io ti dirò che 10 punti sono pochi contro i Chiefs, però se sei forte sai mantenerli. Soprattutto mancavano 8 minuti. Va bene tutto. Però 10 punti. L'hai tenuti a 10.
Poi come dici tu, c'è il momentum.
L'hai tenuti a 10 punti per tutta la partita e poi te ne fai fare 21 in 8 minuti. Azz.
Se consideri che li hai tenuti 8 minuti, ok, sei su un terzo e 15. Già ti prendi la mazzata che loro riescono a convertire quel terzo 15 e segnare. Poi ti prendi la mazzata che il tuo attacco non riesce a restare in campo per più di 3 partite. Quindi un conto è andare ad attaccare il quarterback quando c'hai la bava alla bocca che lo vuoi sdraiare. Un conto è quando lo fai magari non con la paura, ma senza quell'entusiasmo di adesso vado a chiudere la partita. E secondo me questo fa tanta differenza.
Vero, la devo rivedere bene. Io ho rivisto le azioni perché ovviamente il passaggio di Hill lo hanno mostrato tutti, quindi me lo sono quello tra virgolette è facile da vedere. Però io vedendo la partita ho avuto la sensazione che è stata veramente più ok, fortissimi Chiefs su questo non hanno meritato, però molto molto demerito di tutta la squadra proprio alla fine. Proprio, secondo me c'era proprio Kittle che non lo inquadravo durante la partita, che proprio alla fine raga qua ne facciamo più, questa era proprio emotivamente persa.
Sai quanto mi ha caricato Kittle? Ho visto un video oggi di NFL Films in cui c'è lui a bordo campo che dice I'm gonna come back, no, tipo I'll be here again, quindi tornerò qui with a fucking vengeance, cioè quindi con sete di vendetta. Mi ha veramente fomentato.
Va.
Infatti, allora mi è venuto in mente adesso, ma per tornare un pochino a parlare di Garoppolo, secondo te i 49ers come affronteranno la prossima stagione? Chiaro che è prestissimo, però sono una squadra che possono rimanere vertici oppure pagheranno un po' il Super Bowl hangover, un po' le scorie che si creano insomma, allora, dopo una sconfitta al Super Bowl?
È importante capire che ogni stagione è una storia a sé, per tanti motivi. Quest'anno i 49ers hanno avuto due vantaggi. Il primo, il calendario. Hanno incontrato i Redskins, hanno incontrato i Giants, hanno incontrato i Bengals, perché loro venivano dal essere numero 2 pick del draft, quindi squadra abbastanza Tampa Bay, squadra comunque abbastanza
però hanno anche incontrato, è vero, però è vero, magari non avrebbero avuto un record così alto se no, però comunque hanno anche dimostrato il loro valore.
Sì. Però cioè,
hanno avuto o partite difficilissime o partite facilissime.
Alla fine hanno avuto partite molto difficili, questo è vero. Perché poi hanno incontrato Green Bay, hanno incontrato i Vikings. Cioè, hanno avuto un bel. Quello che bisogna ricordarsi è che l'anno prossimo
le avranno tutte difficili. Sì.
A parte erano tutte difficili, perché essendo numero uno, vai a incontrarti tutte il numero uno della conference. Soprattutto, esatto. Hai nella tua division Rams che vengono dal loro hangover, hai Seattle che comunque è arrivata distrutta a fine stagione.
Quindi perché i Rams hanno vomitato tutto l'anno scorso e riprendendo dalla sbornia.
Soprattutto sarà nel loro stadio, sarà una cosa completamente diversa, il tipo di carica è diversa. Sì. Cioè, ci sono alcune cose che uno non ci pensa, però poi hai c'è il draft Seattle. Che finalmente probabilmente i Rams avranno, no, neanche quest'anno i Rams avranno,
no, non ce l'hanno perché hanno preso
i Jaguars.
Però c'hanno anche i Cardinals, non hanno
e hanno anche e ci stava arrivando i Cardinals, cioè,
scusami, ho bruciato,
no, tranquillo, figurati. Murray, c'era chi leggevo nei vari forum su Facebook, Murray non se l'è meritato. L'avete visto giocare Murray? Perché quell'uomo ha dato una online ed è uno dei quarterback più precisi che io abbia mai visto. Quell'omino lì di 1,75 m lancia benissimo, lancia delle bordate proprio.
E poi potranno contare su un draft di buon livello, perché non so se sono ancora, cioè sceglieranno ancora 12esimi, 13esimi, gli metteranno a disposizione altre armi. Quindi non avranno una partita facile in division. E questo
no,
va
considerato
assolutamente.
Secondo me sarà molto molto complicato. C'è un altro vantaggio, i 49ers hanno un vantaggio. Credo che tranne una safety i 49ers sono nessuno in free agency. È una squadra che è stata completamente ricostruita. E quindi sarà il core sarà lo stesso. Ora, se reagiscono come hanno reagito i Saints negli ultimi 2 anni, vanno a fare il culo a tutti. Che no, con questo non voglio dire che sia facile, ma potrebbero rifarlo, soprattutto per come hanno perso. Sul discorso Chiefs lo potremmo anche rifare, ma quella la division dove ci sono i miei Broncos è tremendamente complicata. Perché ci sono, a parte i Broncos che sono partiti 0-4 e sono arrivati 7-9 con un rush finale di 4-1 meraviglioso. E ci sono anche i Raiders, e i Raiders adesso sono a Las Vegas ed è completamente tutto un altro andare. Ci sono anche i Chargers che ancora non sappiamo
però,
chi sarà il quarterback.
Ma però comunque scusami, non stiamo parlando di division che sono la AFC West, squadra dei Chiefs, ha 3 squadre che potrebbero essere in rampa di lancio, soprattutto 2. L'altra ha una squadra in rampa di lancio che sono i Cardinals ovviamente, e 2 già fermate, quindi è un po' più, come dire, è meno chiara la situazione.
Molto meno
dei
chiara, sì.
Però dipende, se almeno partono con tante certezze, secondo me. Mentre i 49ers partono, giusto o sbagliato, con 2 incertezze, comunque 2 motivi di discussione, nei 2 ruoli probabilmente più importanti della squadra, che sono offensive coordinator / head coach, e di questo io non sono d'accordo, e quarterback. Invece lì c'è molto da discutere, secondo me, su Garoppolo.
Secondo me c'è tanto da discutere, solo che secondo me leggevo, se lo danno via adesso costa solo 4 milioni.
Quella è follia, quella è follia, secondo me.
Allora, se c'è una cosa che apprezzo di quello che hanno fatto i Chiefs 2 anni fa, è quello che aveva il loro franchise quarterback, che era Alex Smith, e hanno draftato alla 10 Pat Mahomes. Se c'è una cosa che bisogna apprezzare davvero tanto in questa vittoria è il fatto che Pat Mahomes è stato draftato al numero 10 dai Kansas City Chiefs,
facendo trade up, tra l'altro, dando
via 2 prime scelte e 1/3, la prima di quell'anno, la prima dell'anno successivo e la terza.
E sì, una cosa del genere.
Quello non lo ricordo. E adesso non mi ricordo se è la terza dello stesso anno dell'anno successivo. Però
sono stati aggressivi e non si sono accontentati di un buon quarterback e di una buona squadra.
Vogliamo
essere forti.
E considerando il tipo, qua sarà una cosa difficile. Secondo me Garoppolo, anzi per dirlo all'americana, si arresterà dov'è. Ma fossi io 49ers, in free agency.
Tu sei John Lynch, cosa fai?
Fossi John Lynch, se veramente Brady fosse in free agency, io Garoppolo lo darei via. Per fare veramente l'ultimo anno. E poi
ricordiamo che Brady è tifosissimo, come Rogers, tifosissimo di 49ers di Montana da ragazzino. Quindi c'è anche un fattore emotivo.
Brady è della California, adesso non mi ricordo di che, 60 Barbara,
sì, sì,
una cosa del
è genere. Californiano.
San Matteo, quello che è. E potrebbe essere veramente l'ultimo stint di Brady. Quello secondo me, perché l'altro potrebbe essere con i Chargers, che sono comunque un'altra squadra, che gli metti un quarterback che non fa 80 intercetti. E della squadra c'è, gli metti 2 guardie.
C'è un problema di linea Chargers. 49ers effettivamente sarebbe super suggestivo, secondo me. E non so Brady cosa vorrebbe fare. Non so neanche se avrebbero spazio salariale i 49ers per dargli 30 milioni. Anche se comunque Garoppolo prende molto meno di 30. Quindi da quel punto di vista credo di sì. Però
allora,
molto, ci andrei molto
questo qua, allora, proprio cosa dei sogni, andando veramente su cosa farà Lynch. Lynch terrà Garoppolo un altro anno, vede com'è, e poi l'anno prossimo
si può trattare. Aspettiamo un attimino, però
questo è quello che,
quindi tu pensi che, cioè, comunque chiaramente con Brady sarebbe un'altra musica, a patto che comunque gli anni aumentano.
Sarebbe una cosa da un anno e via. Non succederà, però se succedesse sarebbe una cosa, un'ottima cosa da fare, molto alla Broncos con Peyton Manning.
Sai cos'è il problema? Che non è ancora per i 49ers l'ultimo ballo.
Lo so.
Nel senso, comunque
so.
il roster è giovane, secondo me è questa la cosa. Se fosse una situazione in cui Kittle magari ha 30 anni, Bosan ha 32, cioè i giocatori chiave sono pronti veramente all'ultimo sforzo, allora dici ok, ci penso. Quando è così,
sono d'accordo, però sono perfettamente d'accordo con te. Ti sto dicendo, se avessero lo stesso coraggio dei Chiefs farebbero una cosa del genere.
Però no, aspetta, è diverso quello dei Chiefs, perché Chiefs vanno al draft. Secondo me questo non puoi farlo se sei 49ers, a parte che non c'è un Mahomes. È vero anche che Mahomes non sapevamo che fosse Mahomes finché ha giocato da titolare. Però o sei sicuro come loro che nel giro di 2 anni tu prendi un quarterback che poi è paragonabile e fai questo tuffo nel vuoto. Garoppolo, secondo me, ti dà la garanzia di essere competitivo, secondo me.
Non ti dà mai
la sicurezza di entrare in un Super Bowl sapendo di avere il matchup vantaggioso a livello di quarterback.
È una questione di clutch, quello che viene chiamato in americano clutch, proprio avere le palle, letteralmente.
Clutch gene. Il gene, esatto, del clutch.
Quel passaggio a Sanders... Puoi dirmi non è vero. Quel passaggio a Sanders Brady l'avrebbe messo. Così come l'avrebbe messo Manning, così l'avrebbe messo Rodgers, così come l'avrebbe messo Breeze. Proprio questione di clutch. Quella cosa lì mi ha fatto dire: Jimmy, a me piace un sacco come quarterback, però quella cosa dovevi chiuderla. È proprio...
Quella è la sliding door. Sai che secondo me è veramente la sliding door della sua carriera. Perché
ti posso dire,
se mette quel passaggio, cambia totalmente la percezione. Magari che anche lui di se stesso, oppure quella che hanno i suoi compagni e di tutti quelli che hanno intorno.
Sempre tornando a Legion of Boom, ti ricordi perché si è stata demolita? Perché c'è stata un'altra sliding doors. Lanciare anziché correre. Con Lynch che aveva corso come un indemoniato. E lì, secondo me, c'è stata la stessa cosa. C'è stata, secondo me...
Perché il problema è che è vero, cioè, hai ragionissima. Io ho visto dei video che spiegavano, se non abbiamo tempo, perché non era così stupido provare a lanciare in questa situazione. Ma l'importante non è quello, l'importante è la percezione. È cosa ha pensato, cosa ha provato la difesa, e c'è quell'immagine incredibile di Richard Sherman con la faccia disgustata. È cosa ha pensato quella difesa e voi ci avete sabotato. Cioè, noi eravamo a un passo da vincere il secondo Super Bowl, diventare una dinastia, e voi avete voluto fare i brillanti e ci avete perso il Super Bowl. E non credo comunque che per i 49ers sia questa la situazione, perché non si è trattato di un errore così grave.
Sarebbe stato tremendamente diverso, vogliamo dirlo? Che sarebbe tremendamente diverso?
Ma quello
soprattutto
non ci piove.
Per il tipo di narrativa, per dire vedi Mahomes è come Marino. Cioè,
è assurdo come sarebbe cambiata anche quella narrativa. Cioè,
cambia completamente la narrativa.
Che cambia... Cioè, comunque tu staresti parlando, se avessi messo quel lancio, del Super Bowl winning quarterback Jimmy Garoppolo. Ora
MVP
stai parlando
della
di Jimmy Garoppolo.
E sarebbe stato MVP della partita, eccetera, eccetera.
Sicuramente.
Quindi, insomma, quella cosa lì sta veramente sliding doors, e da quel momento adesso non sai più... quanto fidarti e quanto no. Poi ci sono tutte le cose l'anno prossimo. Ci saranno i vari divisionali. Adesso non mi ricordo contro chi saranno, perché quest'anno non controllo Nord. Quindi l'anno prossimo dovrebbe essere
però
Sud.
Allora, comunque nell'NFC l'NFC è più livellata, secondo me.
Sì, l'NFC
ci sono
è
tante ottime squadre e pochi super team.
Poi
nella NFC invece stiamo andando
Dallas
verso
che torna. Dallas che secondo me farà una bellissima stagione. Gli Eagles finalmente avranno dei wide receiver, e quindi non saranno veramente... il team potrebbe essere un pelo più sano, e nessuno, quindi non sono con i zombie a giocare. I Saints...
No, poi però è vero che è uno sport crudele da questo punto di vista, perché c'è posto per poche squadre. Cioè, già arrivare ai playoff è un'impresa che non va mai sottovalutata. tornare al Super Bowl due anni di fila vuol dire che sei una squadra strepitosa, un gruppo... poi se arrivi come i Bills e ne perdi 4 negli anni 90 sei una franchigia sfigata e non puoi farci nulla.
Adesso non mi ricordo se erano 3 o 4
comunque,
di fila.
A proposito... 4. Sì, sì, 4 di fila, 4 di fila. A proposito di cioè, quanto le sconfitte incidono, anche, più se vuoi a livello narrativo che poi a livello fattuale, è stato incredibile che Andy Reid ha vinto il Super Bowl e ha passato direttamente la fiaccola di allenatore geniale ma perdente a Kyle Shanahan.
Esatto.
Perché è questo che è stato. Ragazzi, Andy Reid per anni, 20 anni che allena, si è dovuto 22. Sempre sentire questa cosa.
Lui non vince... Che... Lui ha vinto un Super Bowl come offensive coordinator con Green Bay Packers.
Ah, Green Bay,
1996. Esatto. Poi ha perso l'anno dopo, è arrivato al Super Bowl l'anno dopo e ha perso contro i Broncos. E io me lo ricordo, era ancora vestito di verde, quindi era proprio, anziché essere Khabib, era proprio Rami.
È la partita dell'elicottero di John Elway, che non è che ha iniziato a girare, non sto dicendo una cosa assurda, ma non la dico. Cioè, andate a vedere quell'azione per chi non l'ha vista, che nei momenti storici
di Super Bowl. Lui aveva 37 anni e si va a suicidare contro una safety e contro un linebacker.
E niente, inizia a girare come le pale di un elicottero e atterra nella end zone.
E poi
ha perso. Io questa cosa non me la ricordavo così precisa. Quando è andato agli Eagles, dopo l'esperienza dei Packers, è andato a 5 NFC Championship di fila,
esatto,
e ne ha vinto uno.
Con McNabb.
In tre almeno partiva favorito.
Ecco, ha perso contro Tampa Bay. Con la Tampa Bay che poi ha vinto il Super Bowl. E poi ha perso Super Bowl. Ha perso il Super Bowl contro i Patriots.
Contro
eccetera,
i
eccetera.
Patriots. Beh, quello ci può essere, le più assurde le ha avute con i Chiefs, perché poi lui nel 2012 va ai Chiefs e perde una partita di playoff, una rimonta contro i Colts di Luck, vinceva 38-10, ha perso 45-44, una cosa
poi
del genere.
Poi ne ha perso un'altra contro Pittsburgh e Pittsburgh non ha mai fatto un touchdown.
Sei calci. Ha perso 18-13, hanno perso una cosa del genere. Con gli Steers che fanno 6 calci. E poi no, la mia preferita all time è quella contro Mariota.
L'auto touchdown di Mariota.
In casa 21-3 vincono e riescono a perdere in una rimonta che inizia con Mariota che lancia in bocca un difensore, la palla gli ritorna, la prende al volo e si butta in Enzo. E questa non riusciva veramente a scrollarsela di dosso, questa etichetta di bello ma perdente. E sono molto contento per lui che sia riuscito, perché per me era già un Hall of Famer. Così abbiamo chiuso il discorso e viviamo tutti più tranquilli.
Assolutamente, assolutamente. Allora, qui stiamo andando per l'ora. Come prima puntata, secondo me, ci siamo. Prima cosa ringraziamo il Ghezzi, sempre.
Devo dire Ghezzi, gli applausi. L'applauso.
Sì, è meglio.
2-1, Ghezzi.
Ho già partito, loro 12 secondi, poi... quindi ringraziamo per TC per la possibilità e spero che questo primo appuntamento vi sia piaciuto. Fate sapere se vi piacciono, se il format vi piace. Io
soprattutto se avete degli aspetti potete contattare me o Emanuele su Twitter, visto che ormai avete capito l'andazzo che tira a questo podcast, come parliamo, di cosa parliamo. Potete contattarci durante la settimana.
Se avete dubbi o su questioni tattiche, molto...
Che facciamo la posta del cuore di Bootleg e poi rispondiamo in diretta.
La palla del cuore. La posta della... La palla della posta. Non lo so come chiederemo.
La palla del cuore mi piace.
La palla del cuore. Va bene.
Va bene.
Ci dovremmo essere. Grazie Alberto.
Grazie a te, ma è stato molto, molto bello registrarla. Spero che sia anche molto bello ascoltarla. Poi, ovviamente, essendo la prima, ci sarà qualcosa.
Ovviamente.
Pure magari Emanuele non ha schiacciato il tasto rec, e quindi questa puntata non verrà mai pubblicata.
No, perché dovete sapere che all'inizio io ho fatto partire tutto, ma ho dimenticato di accendere il microfono. Cioè,
no,
le cose belle.
È entrato veramente con la carica di. Non vorrei dire di Amadeus che presenta il Sanremo, ma spero meglio. Cioè, nel senso, ancora più, cioè, proprio carica da prima puntata. E benvenuti, porca troia, non ho schiacciato rec. E quindi siamo ripartiti da...
Ho schiacciato il microfono, davvero, non ho schiacciato rec.
Ah. E quindi, comunque... Sì, poi... allora, adesso Emanuele, non so la sua... le sue live skills, ma visto che le mie sono terribili, aspettatevi di sicuro inconvenienti del genere, perché non mancheranno.
E vabbè, ma guarda che si sta imparando, cioè piano piano, piano piano si fa tutto.
Ma con calma,
piano piano si fa tutto. Va bene. Dai. Stavo bom. Possiamo chiudere.
Conclusione?
Conclusione, quindi ringraziamo nuovamente tutti, ci sentiamo alla prossima, se avete per qualunque cosa scriveteci, e sempre un salutone al Ghezzi, che vogliamo sempre tanto bene, ringraziamo per la possibilità, e noi ci vediamo alla prossima, questo se vi, fateci sapere se vi è piaciuta, e poi noi ci sentiremo tra i microfoni di Addol, TCE e i vari video.
Concludo con un appello, perché tanto, scusate, ma il Ghezzi tanto non arriverà alla fine della puntata.
Aspetta,
quindi se ci ascoltate, cercate, esatto,
vai.
Cercate, andate su Facebook, lo cercate, Andrea Ghezzi, applausi, e dite, oh, ma che bravi quelli di bootleg, esatto. Complimenti, ma questo è un podcasting, mai visto una cosa del genere in Italia, tanto lui non arriva alla fine, su questo siamo abbastanza sicuri, e ci fate fare un figurone, e magari non ci tagliano.
Bellissimo, potrebbe funzionare, potrebbe
vedremo,
funzionare. Va bene.
Va bene, ma siamo andati per le lunghe.
Siamo andati per... Io metto, rimetto la canzone dei Motorhead.
Parala.
La ba. Che se... mi devo ricordare di spegnere, vedi gli inconvenienti? Devo staccare le due canzoni, è complicato. Ma
oh, io mi avevo dato, neanche 5 minuti dell'avvertimento è successa.
Comunque, è stato un piacere, è la prima puntata, spero che vi siate divertiti, un grazie a tutti, un grazie ad Alberto.
Grandissimo piacere, grazie a te Ema.
Alla prossima, si spera.
Si spera. Ciao ciao.